Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, otto minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, giornata in cui come ogni venerdì vi sarà anche la poco invidiabile classifica che oggi toccherà anche il tema dei vaccini. Su questo c'è un'agenzia di poco fa del Presidente del Consiglio Conte che dice 1 milione di italiani ha ricevuto il vaccino anti-Covid. Un sentito ringraziamento, l'Italia è prima nell'Unione Europea per numero di persone vaccinate e aggiungo io anche per percentuale. Questo alla luce di quanto viene già ricordato però ai nostri GR24, l'allarme lanciato da Pfizer su un ritardo nella consegna. Pfizer ridurrà temporaneamente le consegne verso l'Europa dalla prossima settimana per migliorare le proprie, in attesa di migliorare le proprie capacità di produzione nello stabilimento belga. La riduzione riguarderà in maniera percentuale tutti i paesi europei. Si sa già che per la Norvegia la diminuzione sarà del 17,8 del 18%. Ha confermato che rallenteranno a fine gennaio, appunto inizio febbraio, la Pfizer, ma la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha detto Pfizer mi ha rassicurata sulla consegna delle dosi, tutte le dosi previste per il primo trimestre saranno consegnate all'Unione Europea. Protestano però sei ministri della salute dell'Unione Europea, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia. Inaccettabile il rallentamento, il ritardo nella consegna del vaccino Pfizer. E poi Berlino ha chiarito che il rallentamento durerà per 3-4 settimane. Di questo parleremo insomma, anche nella classifica. E poi però anche lo scenario economico da un lato e la necessità, la dico in maniera più chiara possibile, che questa crisi si concluda nel più breve tempo possibile, anche perché proprio ieri e nel giorno prima abbiamo ricordato tutti i dossier che restano aperti, in parte anche bloccati. Tra l'altro su questo insomma ci sono anche dichiarazioni che poi ascolteremo. In una giornata in cui per quello che riguarda i mercati finanziari sono tutte deboli oggi le borse, Parigi meno 1,60, Francoforte meno 1,85, Londra meno 1,30, Dow Jones meno 0,90 e per quello che riguarda Milano meno 1,20% con Banca Mediolanum che guadagna il 2, Nexi lo 0,50 come banca generali. Tenaris invece perde il 4,70%, Prysmian il 4,40%. C'è un calo del petrolio che sta trascinando alcuni settori collegati, penso Saipem meno 3,26%, Fiat Chrysler perde 3,50%, questo nel giorni in cui abbiamo saputo che quando saranno quotate saranno Elkan e Tavares, John Elkan, l'amministratore delegato caro Tavares, a suonare la campana di apertura delle tre borse in cui sarà quotato il nuovo gruppo Stellantis, e quindi Euronext a Parigi, borsa italiana lunedì 18 gennaio, New York Stock Exchange dal martedì 19 gennaio. Dicevo, c'è stata un'inversione di tendenza proprio fino alle 16. Non riusciamo a capire se sia dovuto a queste preoccupazioni avanzate da Pfizer, quindi anche una speculazione un po' in borsa nell'andare a vendere. Cito anche Eni che perde il 2%, Interpump il 2,20%. Parleremo anche di quello che è successo ad Atlantia. L'assemblea dei soci ha votato la scissione di Aspi, quindi la scissione di Autostrade per l'Italia, e con voto favorevole al 99,7% del capitale. Anzi, diamola già subito, perché questa mattina è intervenuta 24 Mattino con Simone Spezia, qui Radio 24 è intervenuto il vice ministro ai trasporti, e mi riferisco a Giancarlo Cancelleri, che ha detto questo: il passaggio di oggi è un passaggio fondamentale nella vicenda, nella trattativa per Aspi e quindi per l'uscita complessiva di Atlantia da Aspi.
Beh, il governo e il ministero hanno avviato tutto e devo dire che entro dicembre hanno esaurito il loro compito. È cominciata una trattativa fra delle società nelle quali ovviamente il governo non può e non deve entrare in nessun modo. Oggi c'è un passo importante perché Atlantia deve attraverso i soci decidere come uscire da Aspi, quindi c'è un passaggio fondamentale di quella che è la trattativa. Il presidente Conte e il governo comunque continuano a monitorare.
Allora, arriveremo anche ai nuovi colori di cui vi hanno già parlato ampiamente i nostri GR24, e anche il tema della scuola, perché insomma però andiamo con ordine di economia internazionale. Oltre alla parte vaccini c'è poco, se non una crisi di governo in Olanda. Il premier Mark Rutte si è dimesso perché ha chiesto poi che continui la lotta al coronavirus. Vi era uno scandalo perché uno scandalo legato ai sussidi per l'infanzia, dove erano state escluse molte famiglie. Ha chiesto scusa a Rutte, che tra l'altro è da 10 anni, come è il secondo leader europeo più longevo dopo da Angela Merkel. Però insomma, in bocca al lupo anche a Rutte, che ricordiamo essere grande amico dell'Italia. Veniamo all'Italia invece. Lo spread è come ieri, forse un po' sotto 115 punti. Per quello che riguarda le entrate fiscali, meno 28 miliardi in 11 mesi, le entrate tributarie e contributive nei primi 11 mesi. Oggi un'elaborazione di Alexia sui dati fiscali fa notare come in Italia ci sono solo lo 0,8% di cittadini che dichiarano un reddito lordo oltre i 120 mila euro e da soli rappresentano il 16% dell'IRPEF totale. La notizia buona, perché significa non tanto che si sono arricchiti di più gli italiani, ma che è emerso molto nero, molte dichiarazioni, è che dal 2009 al 2018 i contribuenti italiani sopra i 120.000 euro sono cresciuti del 30%, passando da 250.000 a 325.000. Per carità, alcuni saranno persone che, beate loro, sono riuscite a guadagnare di più e sono andate sopra i 120.000 euro, ma siccome il dato l'abbiamo sempre contestato perché è una spia dell'evasione che c'è in questo paese, è anche probabilmente dovuto a una maggior emersione dei redditi. Per quello che riguarda invece i dati sugli acquisti, 9 italiani su 10, l'indagine di Findomestic, ritengono molto abbastanza probabile la terza ondata di contagi. Qui adesso però dovrò dire anche delle cose, perché Brusaferro, quindi l'Istituto Superiore di Sanità, dicendo che c'è un aumento degli indicatori, ha anche fatto notare che è abbastanza contenuto, quindi da quello che capiamo probabilmente l'effetto Natale è più contenuto di quello che alcuni temevano, e grazie anche al comportamento degli italiani oltre che alle regole. Però dicevo, torniamo all'indagine di Findomestic. Il 52% pensa che non si uscirà dall'emergenza prima della fine del 2021, ma crescono le intenzioni di acquisto di beni durevoli, più 4%. Il 46% degli italiani, secondo l'indagine Findomestic, è tornato a spendere come prima del Covid. Il 47% dichiara di non riuscirci ancora, o per prudenza o per mancanza di risorse economiche. Il 19% dice che ha un reddito molto inferiore al pre-crisi e il 24% teme che la situazione possa peggiorare. Più della metà preferisce gli acquisti online, anche perché, attenzione, questo è importante, il 63%, in aumento rispetto al mese di ottobre, un 10% in più, teme di contrarre il virus all'interno dei negozi, e il 70% ha perso il piacere di fare shopping. Il 31% rinuncerà ai saldi invernali, e il comunque anche chi usufruirà dei saldi, la metà di chi utilizzerà i saldi spenderà meno dell'anno scorso. Allora, lo scostamento approvato ieri dal Consiglio dei Ministri da 32 miliardi, che come chiarivamo anche ieri deve dedicare una quota tra i 4 e i 6 miliardi ai ristori, oltre ai 5,3 miliardi del fondo del quarto ristori di fine 2020, altri 5 miliardi servono al capitolo lavoro, soprattutto per rifinanziare la cassa integrazione Covid e le indennità per i lavoratori stagionali di turismo e sport. Poi 1 miliardo e 2 dovrebbero rafforzare i fondi per il reddito di cittadinanza e 4 miliardi per la sanità, 1 miliardo e mezzo dei quali dedicati all'acquisto dei vaccini. E poi 1 miliardo per gli enti locali e 2 miliardi per il capitolo fiscale, che dovrebbe includere anche una nuova tornata di definizione agevolata e saldo e stralcio da collegare al mini rinvio per la riapertura della riscossione. Il ministro Catalfo ha detto che la proroga della C-Covid si va verso altre 18 settimane di proroga, e il ministro Gualtieri ha detto che nel decreto ristori vi sarà anche la rimodulazione delle cartelle da riscossione, cartelle esattoriali. Oh, adesso vediamo i dati sanitari, ma soprattutto anche ai vaccini, perché allora, ci sono un po' di temi, andiamo con ordine. Dunque, le regioni che avete sentito passano con, o meglio, alcune passano, altre vi restano. Allora, diventano rosse la Lombardia, l'indice RT è 1,38, è alto, il Bolzano 1,4, alto, Sicilia 1,14, alto. Restano arancioni o diventano arancioni Abruzzo, ha un moderato rischio di progressione 1,1, Emilia-Romagna anch'esso alto, Calabria, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Umbria, Val d'Aosta, Veneto, tra l'altro pur con la situazione degli ospedali in Veneto, l'indice RT in Veneto è 0,95. Gialle invece si confermano la Campania si conferma gialla, la Toscana si conferma gialla, la Sardegna, provincia di Trento e Basilicata. Ora sappiamo che sulle gialle e le arancioni le scuole possono aprire fino al 50, dal 50 al 75%, dipende appunto dal, almeno al 50 fino a un massimo del 75% dal 18 gennaio per le attività delle scuole superiori. Ora ovviamente in Sicilia e Lombardia questo non potrà avvenire, anche se il TAR Lombardo aveva dato ragione agli studenti, a chi aveva fatto ricorso, obbligando la Lombardia a aprire lunedì, o meglio obbligando la Lombardia a riaprire le scuole superiori almeno al 50%. Ieri il prefetto aveva detto lo faremo lunedì, il problema è che appunto lunedì la Lombardia è diventata rossa. Allora, si faccia promotore del condono del cartello esattoriale, va bene, un attimo solo, andiamo con ordine sulle scuole. Allora, regione per regione, le rosse, le scuole superiori restano chiuse, resta al 100%. Il rientro invece è previsto lunedì in Lazio, Molise, Piemonte ed Emilia Romagna, dove tra l'altro anche qua il TAR dell'Emilia Romagna ha dato ragione ai ricorsi, Bonaccini ha detto che si adeguerà e quindi riapre anche l'Emilia Romagna. Nel Lazio appunto si parte lunedì prossimo. In Liguria, la Liguria può riaprire chiaramente, ma il presidente Totti ha deciso di esitare l'apertura di un'altra settimana, quindi al 25. La Puglia anch'essa può riaprire, ma è orientata al no, sempre sulle scuole superiori. le Marche, Calabria, Basilicata, Sardegna, Sicilia, attenzione perché adesso è diventata rossa, Veneto, Friuli Venezia Giulia hanno deciso il rientro il primo febbraio, però dice Zaia solo se non ci sono rischi. La Campania, che doveva ripartire il 25, deciderà domani sul rientro da lunedì di tutti i bambini delle elementari. Mi faccio notare che la Campania può tranquillamente aprire, anche perché è rimasta, è gialla, per cui non si capisce perché. Gli studenti di Toscana, Abruzzo e Valle d'Aosta sono già in classe a metà dall'11 gennaio. Ho visto la CGIL Scuola dire che basta con questa macchia di leopardo delle regioni che fanno quello che vogliono al di là delle indicazioni del governo. Io sono d'accordissimo. Allora, per quello che riguarda l'indice nazionale di contagio, cresce da 5 settimane, però Bergamo ha chiesto la deroga rispetto alla zona rossa lombarda perché dice che ha dati molto più bassi. C'è un incremento della situazione generale, un peggioramento della situazione generale, però faccio notare che il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità dice che c'è un lieve aumento, ma è relativamente contenuto grazie alle misure di mitigazione adottate nel periodo festivo. Traduco, c'è un aumento, ma attenzione, non è così pesante, ce lo dice l'ISS, anche perché ormai le famosi pranzi o cene di Natale, della vigilia, se tanto mi dà tanto, essendo a metà gennaio, dovrebbero avere, diciamo così, esercitato i loro effetti di contagio. Poi uno può dire c'è sempre anche il Capodanno, siamo comunque a 2 settimane anche dal Capodanno, quindi insomma, dovresti avere già dei dati, però da questo punto di vista qualcuno mi chiede, ma nelle zone rosse stanno a casa? Sì, nelle zone rosse stanno a casa anche le seconde e le terze medie, quindi la Lombardia, Sicilia e Bolzano, perché vanno in presenza sempre con solo le prime medie inferiori. Le 6 regioni virtuose che restano in giallo le ho dette, per il Friuli Venezia Giulia non l'avevo detto, mi dispiace, passa in area arancione. Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d'Aosta passano in area arancione, mentre restano in area arancione Calabria, Emilia Romagna e Veneto. E quindi il peggioramento è per chi passa da giallo a arancione, diciamo, una tutta. Peggioramento in questo caso non riguarda le scuole, perché anche le zone arancione possono avere le scuole superiori. Il governo dice che puoi fare la didattica in presenza al 50%. Il peggioramento da giallo a arancione sappiamo che cosa comporta. Comporta che tu non possa uscire dal tuo comune di residenza, con la clausola però dei comuni sotto i 5.000 abitanti, e che tu non possa circolare liberamente nella tua regione in primis, e che i ristoranti e i bar siano chiusi solo per asporto, i bar solo fino alle 18, che siano chiusi in zona arancione, sono chiusi i ristoranti e i bar, mentre in zona gialla i ristoranti e i bar fino alle 18 sono aperti, sempre con limiti che conosciamo, i 4 posti a tavola. Si può sempre uscire per in 2 più un minore nelle zone rosse? No, adesso la regola di un minore in zona rossa, guardate, è molto semplice. In zona rossa esci solo per motivi di necessità e urgenza, quindi comprovata necessità e urgenza come prima. Non puoi neanche circolare per i fatti tuoi nel comune, mentre in zona arancione sì, e poi sappiamo che in zona arancione sono aperti i negozi di qualunque genere. In zona rossa no, solo i negozi di necessità, inclusi i parrucchieri. Insomma, si torna al vecchio schema. Però a Napoli vi sono state 18% in più di contagi dopo le feste, questo è il dato, il report dell'osservatorio epidemiologico coordinato dall'equipe di Giuseppe Signorello. De Luca ha lanciato oggi una sfida: il mio obiettivo è fare la prima della campagna, la prima regione covid free. Se avremo la disponibilità di 8.400.000 vaccini, siamo in grado di raggiungere questi obiettivi entro dicembre del 2021. E questo, per quello che riguarda, alcuni mi stanno chiedendo la protesta dei ristoratori. La zona rossa, si può andare a trovare una persona al giorno anche in zona rossa, questo lo dico adesso, non mi fate fare la puntata però sui colori, c'è tutto scritto sui siti dei giornali, è fatto molto bene a partire dal Sole 24 Ore. È certo che puoi andare a trovare una volta al giorno, col limite famoso, i 2 adulti, un minore di 14 anni, a meno che non sia disabile o abbia necessità di accompagnamento. Però torniamo alla protesta dei ristoratori. Allora, guardate, confermo invece che per quello che riguarda le le zone, i bar e i ristoranti, il governo ha inasprito le misure per tutti, cioè fuori dai locali sarà consentito acquistare cibo e bevande da sport solo fino alle 18 nei bar. Poi nelle zone gialle i bar sono anche aperti fino alle 18, non nelle arancioni, ma per tutti vale il fatto che l'asporto nei bar non può essere permesso dopo le 18, resta permesso invece nei ristoranti. Lo so, qualcuno mi fa, mi dice, ma guardate che come fa non essere Campania e Lazio. Allora, gli indicatori sono tanti, questo dovrebbe essere è un vantaggio, cioè non c'è solo l'indicatore dell'occupazione della terapia intensiva e l'incidenza, perché è chiaro che l'incidenza, se tu fai pochi tamponi, l'incidenza è bassa, o addirittura se ho visto che il Veneto inserisce i tamponi rapidi nei tamponi è crollata l'incidenza complessiva, è chiaro. Però veniamo alla protesta dei ristoratori. Oggi, dopo l'invito della FIPE, che ha detto attenzione, rispettate comunque la legge, i ristoratori pugliesi non hanno diritto alla protesta hashtag io apro. Invece l'albergatore della Valle d'Aosta dicono che la stagione invernale ormai è andata, e continua la presidente dell'Associazione Nazionale degli Esercizi Funiviari, Valeria Ghezzi, a dire che è abbastanza inverosimile che parta la stagione da sci. Allora, ribadisco, per le scuole il governo col DPCM ha chiarito che anche le zone arancioni devono aprire le scuole superiori in presenza al 50%, sono solo le rosse che non lo fanno, tant'è che la Val d'Aosta ha confermato l'apertura delle superiori, il Lazio, e ho letto prima l'elenco. Allora, c'è stata appunto la CGL Scuola che chiede al governo basta dare potere alle regioni di cambiare in maniera più restrittiva, però c'è stata anche una protesta, oggi continuano le proteste a Milano, in alcuni licei. La cosa interessante è che la protesta all'occupazione del liceo scientifico Severi è stata resa possibile anche perché una mamma medico appena finita la, diciamo, la didattica in cortile, le proteste avvengono con i ragazzi che si mettono in cortile, ha fatto il tampone a tutti i ragazzi che adesso si sono comprati da solo il tampone, e lei dice a questo punto è la prima bolla scolastica modello RSA, dormono a scuola, potranno stare tra di loro in sicurezza, sì, a patto che non escano e entrino. Però voglio dire, io continuo a non capire perché non si possano trovare dei metodi un po' più veloci anche con i tamponi rapidi nelle scuole, però questo è il caso, diciamo, di appunto bolla creata in un'occupazione, e la nostra Maria Piera Ceci si è recata proprio al liceo Severi, ha ascoltato le voci di due studenti, Federica La Pegna e Matteo Galanti.
Milano di nuovo in zona rossa come tutta la Lombardia, quindi la speranza che lunedì riaprissero le scuole è svanita. Voi come pensate di procedere adesso?
Abbiamo cercato di fare un'assemblea nella nostra palestra, l'Istituto Severi Correnti di Milano. Crediamo che la scuola debba avere una priorità, perché fino ad ora non abbiamo visto nessun tipo di progresso. Noi studenti siamo sempre l'ultima ruota del carro, perché non portiamo profitto al governo e quindi veniamo sempre lasciati come ultimi della lista, e secondo noi non è giusto.
State occupando la scuola, fino a quando resterete e quali le prossime mosse?
Resteremo molto probabilmente fino a domani mattina. La prossima mossa è sicuramente l'assemblea, che magari adesso è stata lasciata un attimo in secondo piano. La riproporremo tra qualche ora, in modo che sia possibile confrontarsi con tutti all'interno della scuola.
Cosa chiedete al presidente Fontana a questo punto?
Chiediamo che ci dia i mezzi per poter tornare a scuola in sicurezza il prima possibile.
La didattica a distanza a questo punto non è più sostenibile dopo tutti questi mesi?
La didattica a distanza non è assolutamente sostenibile, in quanto quanto io la vedo anche un po' alienante, e molti professori non hanno le competenze tecnologiche per poter gestire al meglio una situazione del genere, e le lezioni diventano molto più frontali, quindi il rapporto umano di interazioni tra anche studenti o anche tra studenti e docenti viene del tutto eliminato.
Cosa pensano i professori di questa vostra protesta?
Molti professori sono d'accordo con noi nel manifestare questa nostra volontà di non essere sempre accantonati come studenti e di farci valere. Altri invece sono contrari perché pensano giustamente che si possano creare assembramenti, ma noi stamattina al Severi Correnti abbiamo effettuato dei tamponi a tutti gli studenti che adesso si trovano all'interno della scuola e tutti ovviamente sono risultati negativi.
È arrivata la Digos per controllare.
Adesso entreremo dentro la scuola e ne riparleremo. Non ci sembra veramente giusto che noi studenti siamo sempre lasciati per ultimi. Soprattutto veniamo considerati come quelli irresponsabili della situazione, sempre quelli senza mascherina, senza precauzioni, quando in realtà non è vero. Molte persone anziane per strada sono senza mascherina e a loro non viene mai detto niente, anche se sono quelli più a rischio. Veniamo considerati solamente come mezzo di contagio.
Io sono molto d'accordo con questa ragazza. Adesso non possiamo fare la guerra con gli anziani. Certo che anch'io quando vedo certi anziani, categoria non per colpa loro, ma assolutamente a rischio, circolare con la mascherina bassa, non abbassata. State attenti, voglio dire, ma state attenti anche per il bene del paese. Non dico che debbano stare a casa gli anziani, però insomma, se limitano il più possibile gli spostamenti, essendo una categoria così a rischio, e così evitano di essere ricoverati, forse un po' di responsabilità per tutti. È difficile per tutti stare in casa, però pensate anche a quello che succede ai ragazzi in Lombardia, Bolzano e Sicilia, ma anche nelle regioni che hanno la FIFA matta, pur essendo o gialle o arancioni, penso alle Marche per esempio, che ancora non apriranno fino al 1 febbraio, così aspettano di diventare rossi. Va bene, adesso andiamo sul meteo, la pubblicità, la pagina scuola, sì, con gioia di alcuni ascoltatori, sì, la Digos a controllare, lo so, ma la Digos sì, Barisoni, guarda che sei anziano anche tu, sì, ho capito, per carità, ci mancherebbe, mica sono giovane, non rientro nella categoria over 80 o sopra i 75, questo può... me lo può concedere. Mi state scrivendo da Lisbona, in Portogallo tutto chiuso, ma le scuole sono aperte, solo anziani, alcuni mi scrivono ci sono solo anziani in giro, i miei figli a casa a studiare, io sono in smart working. In Toscana test rapidi per studenti e professori, sono d'accordissimo. E qualcuno mi dice, insomma, guardi, non so perché ci sono molti messaggi da Lisbona. A Lisbona non ho visto neanche un anziano in giro. Adesso non è che possiamo fare la guerra agli anziani, anziani ha diritto di uscire, andare a fare la spesa e quant'altro. Dico solo, prestate molta attenzione, perché siete una categoria che se si ammala ha altissima possibilità o rischio di dover essere ospedalizzata. Per quello che riguarda, molti mi stanno scrivendo, sì, tamponiamo gli studenti, lo so, è una... Ma io non ho ancora capito bene perché le regioni anche qui vadano in ordine sparso sui tamponi rapidi. Il Ministero della Salute ha detto che i tamponi rapidi, cioè non quello molecolare che resta, diciamo, il parametro più importante, il riferimento ultimo, ma i tamponi rapidi antigenici vanno bene nell'ultima versione, sono affidabili. Io vorrei anche sapere che cosa deve capitare perché in tutte le regioni si possono andare a comprare normalmente in farmacia, magari farselo fare anche in farmacia. In Lazio questo avviene, in Toscana questo avviene, in Campania mi segnalano che si possono reperire, insomma. Poi da altre parti, qui in Lombardia conosco persone che li hanno ordinati all'estero con tutti i rischi, capito? Per cui non so, si può cercare di capire perché c'è una difficoltà a utilizzare la struttura capillare delle farmacie per fare i tamponi rapidi, che possono essere utili. Guardate che c'è chi anche li sta utilizzando per qualunque incontro anche di lavoro, e ha ragione, per cui insomma l'affidabilità è molto alta. Non lo so, mandate la Digos nei palazzi delle regioni. Qui mi taccio e vado sul meteo.
Focus Economia. la classifica della settimana.
Allora, chiarisco prima di iniziare la classifica che nelle regioni rosse con il nuovo DPCM è stata mantenuta la possibilità di far visita a parenti e amici, ma solo due persone oltre ai minori di 14 anni, non più di una volta al giorno. Così come nelle zone arancioni si può andare nella seconda casa anche se fuori dal proprio comune, purché non si trovi in un'altra regione. Nelle zone gialle invece ci si può spostare liberamente e poi i bar e ristoranti sono aperti, quindi è inutile il chiarimento sulle seconde case, ma non da una regione all'altra, nessuna regione bianca. Allora, vedo tantissimi messaggi sugli anziani. Allora, l'asporto è sempre consentito anche nelle zone rosse, ma non dopo le 18 nei bar, per cui attenzione su questo. E dopo le 18 non è consentito lo sport di bevande e comunque di alcolici del bar in tutte, anche nelle fasce gialle. Qualcuno dice, ma perché? Perché si riteneva che si creassero assembramenti. Va bene, dai, andiamo avanti. In zona arancione le visite sono solo nel comune, non fuori dal comune. Certo, parlo semplicemente, così come è anche nella zona rossa, sono nel comune. Comunque adesso andiamo per fuori alla classifica, sennò oggi faccio la puntata solo su questo. Allora, partiamo con... sarà una classifica molto legata anche al tema Covid, lo dico già, però andiamo con ordine, perché al quinto posto invece ci sono elementi un pochino più tradizionali sul il furto e di denaro pubblico. Se lo beccassi il quinto posto sarei anche più contento. Eccolo qua. Allora, l'avevo in parte anticipato la settimana scorsa. Dunque, allora, ci sono due storie che fanno, tra molte, che però sono emblematiche di cosa succede ad alcuni dipendenti pubblici nei confronti del proprio datore di lavoro. Siamo a Roma, quindi il datore di lavoro ai Campi d'Oglio. Allora, segnalo che hanno beccato un operaio dell'AMA indagato per peculato. Tra l'altro la parte interessante, o meglio, diciamo, positiva, è che è il Comune di Roma, perché la denuncia è stata presentata dai vertici della municipalità dei rifiuti, quindi non è stata un'operazione della magistratura autonoma, è tramite denuncia. Lui ha detto alla raccolta della spazzatura è stato beccato a utilizzare il furgoncino e la strumentazione aziendale per effettuare un doppio lavoro, ma inerente alla sua formazione. Di giorno infatti puliva le strade per conto dell'AMA, la sera invece per i negozianti, con cifre tra i 50 e i 100 euro. Ma la cosa più grave è un'altra, perché Carlino Scipioni, dipendente dell'ufficio Giardini, a cui era affidata la responsabilità, sapete quanto era critica la situazione dei parchi romani, a cui era stata affidata la responsabilità di rifornire i mezzi del comune, dei camion con autoscale, tosaerba, trattori, lui aveva ottenuto una carta di credito. Ora, sapete quanto è riuscito a fare di benzina non giustificata? Perché chiaramente non è solo per sé. È riuscito a spendere 70.000 euro non giustificati di benzina. Ora fate un calcolo di quanto costa un pieno, 80 euro, 90 euro, adesso non so questi furgoni cosa fossero. È ovvio che tu non fai 35.000 euro all'anno di pieno, neanche solo sulla tua. Infatti l'accusa è che ci ha messo di mezzo familiari, amici, e ha cercato di giustificare anche l'ingiustificabile. Ha detto i rifornimenti con carta di credito avvenuti il sabato e la domenica, i camion di tosaerba, pace all'anima loro, sono a riposo, andavo al lavoro anche nel fine settimana. E lui è sicuro comunque di riuscire a evitare la citazione per danno erariale, perché vuole risarcire di tasca propria i 70.000 euro che gli sono contestati. Comunque lui nel frattempo aveva già beccato un'inchiesta penale, una condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione. Ma io dico, ma uno come cavolo fa a fare 35.000 euro di benzina? Cioè vuol dire che se fosse solo per la sua macchina staremmo parlando di 3.000 euro di pieno al mese. 3.000 euro di pieno al mese. Ma manco se vai tutti i giorni con la Ferrari, non so, e cerchi di farti la tangenziale di Milano o raccordo anulare di Roma. Io ma come pensavo di non essere beccato? Ma questo è niente rispetto a quello che è successo a Bari, dove io se beccassi sto qua... hanno rubato il gasolio a un'ambulanza, c'è la struttura San Paolo sostanzialmente, il quartiere San Paolo, la struttura si chiama, in realtà, eccolo qui, l'associazione di volontariato Ala Azzurra, ha 2 ambulanze e un pulmino per trasportare i pazienti dalla propria abitazione all'ospedale e viceversa. Immaginatevi in questo periodo. Già l'anno scorso qualche deficiente aveva rotto il vetro dell'ambulanza, adesso hanno... andavano per prendere il mezzo, hanno scoperto che il gasolio era stato completamente rubato, c'era una tanica, un tubo e un imbuto lasciati accanto. Ovvio che il danno non è enorme dal punto di vista economico, però voglio dire, io se beccassi quello che ruba il gasolio all'ambulanza, lo obbligherei, perché vorrei un po' di pene, di contrappassi, direbbe Dante, lo obbligherei a spingere le ambulanze, no? Tutte le ambulanze, dare una mano, non so, fare qualcosa, perché non è possibile rubare il gasolio a un'ambulanza. Ma attenzione, perché adesso invece andiamo al quarto posto. Ah sì, qualcuno mi sottolinea, forse quello da 70.000 euro aveva uno yacht, sì, ho capito, pure questo, però. A me non piace mai parlare dei media concorrenti, parlare male dei media concorrenti o dei gruppi concorrenti, e non lo farei neanche in questo caso se non si trattasse della RAI, dove qui si entra in classifica perché tutti noi come cittadini paghiamo il canone, quindi la RAI, i soldi della RAI sono soldi anche dei cittadini italiani, c'è una parte di raccolta pubblicitaria e una parte di soldi italiani. Ecco perché uno può chiedere conto in quanto cittadino italiano di quello, e contribuente che paga il canone, di quello che avviene con i soldi pubblici. Non lo farei mai per un soggetto privato, facciano quello che vogliono. E allora io chiedo, col massimo rispetto per l'importanza dei corrispondenti giornalistici, qui l'inchiesta di Striscia la Notizia, ma la riprendo volentieri, posso sapere come si fanno i conti in RAI sui costi, le note spese? Io firmo note spese, non per carità quelle della RAI, ci mancherebbe, ma insomma qualcosa. Perché lo dico? Perché il programma di Canale 5, dopo aver indagato sui costi degli uffici RAI di Pechino, che pesano sulle casse di Viale Mazzini per circa 800.000 euro l'anno, ma da 5 mesi sono senza corrispondente, io posso chiedere, cioè, da collega a collega, che te ne fai di un ufficio di corrispondenza senza un corrispondente? È un ufficio di sospeso, è un ufficio. Ma poi come si fa a pagare? Adesso, la Cina non è più economica come una volta, ma come si fa a pagare 800.000 euro per gestire un ufficio di corrispondenza? Io capisco lo stipendio, l'affitto, ma insomma, ma che ci paghi 800.000 euro? Poi manca il corrispondente. Ma la cosa più interessante è perché i paesi ex comunisti o comunisti evidentemente attraggono molte spese, perché se in Cina c'è un ufficio di corrispondenza senza corrispondente che costa 800.000 euro all'anno, a Mosca c'è una struttura di corrispondenza con 2 corrispondenti, anche dei dipendenti locali, e un ufficio. La spesa annua qui è di 1 milione di euro. Certo, visto che almeno lì i corrispondenti ci sono, meglio lì che non a Pechino. Ma 1 milione di euro per un ufficio di corrispondenza da Mosca? Non lo so. Tra l'altro, i 2 giornalisti hanno in aggiunta un appartamento in affitto ciascuno. Non voglio che vivano assieme, ci mancherebbe, si potrebbero creare situazioni promiscue. Nulla di strano, ma uno degli alloggi in locazione è stato riammodernato per le esigenze del giornalista con un costo di 150.000 euro. Adesso io non so più che cavolo dire. Guarda, volevo metterla quasi per prima, se non ci fossero i vaccini più importanti. Ma come 150.000? Ma che lavori hai fatto? E poi, voglio dire, diciamo così, o l'ufficio di corrispondenza è casa tua, cosa che avviene in alcuni casi, e allora uno dice vabbè, posso capire. Le sembrano cifre alte? No, non mi sembrano cifre alte, però sono un milione da una parte, 800.000 euro dall'altra, come devo dire, no? Allora, dicevo, se la casa tua è anche l'ufficio di corrispondenza si può capire, ma non si capisce se tu hai sia l'ufficio che casa tua che è già pagata, 150.000 euro. Non voglio commentare la qualità dei servizi, questo lo giudica ognuno di voi e non sarebbe corretto, però i costi sì, ma non c'è un codice di trasparenza, non c'è qualcosa per sapere perché. A Mosca fa freddo, il riscaldamento costa caro, vabbò. Sarà per quello. Allora andiamo al terzo posto, terzo e secondo li aggrego oggi, perché ce n'è per tutti. Allora, no. Terzo posto c'è. Ah. Qui veramente uno viene voglia di chiedere le punizioni esemplari, ma punizioni esemplari non in senso così vendicativo da ordalia. Punizioni esemplari, cioè, perché a me non basta che la vicina che sto per raccontare porti a una condanna, io vorrei che lui facesse i lavori socialmente utili e li facesse proprio quelli che non vogliono fare gli altri, che sono anche insomma quelli che servono di più. Allora, lui si chiama, fatemi trovare il nome. Dov'è? Eccolo qua, il dottore Vincenzo Cesareo o Cesareo. È stato interdetto per 12 mesi dalla professione e indagato per truffa, falso in atti pubblici e turbata libertà nella scelta del contraente. Allora, che cosa faceva lui? Sostanzialmente era il direttore sanitario degli ospedali di Cetraro e Paola in provincia di Cosenza. I NAS lo stavano intercettando da 10 mesi. Adesso racconto che cosa faceva. Allora, sono 600 le pagine di ordinanza. Sostanzialmente si è sempre fatto guidare da interessi privati piuttosto che da regolamenti e protocolli pubblici. Dunque, neanche nei mesi più duri della pandemia ha smesso di utilizzare mezzi e servizi dell'ospedale come sue esclusive proprietà o di subordinare le proprie mansioni a interessi e impegni privati. Sentite qua. Alla riunione per l'attivazione dei posti Covid nella sua ASL non si è presentato accampando una scusa, ma in realtà aveva programmato una giornata con l'amante. E voglio dire, ma io non ce l'ho con l'amante, né con la giornata con l'amante, ma proprio il giorno dell'attivazione dei posti Covid. Poi c'è da augurarsi che la sua amante, caro Cesareo, Vincenzo Cesareo, non abbia un problema di Covid, perché sennò, voglio dire, cara ti costa. Ma cara costa ai cittadini che devono essere tutelati di Cetraro e di Paola in provincia di Cosenza. Non si presenta perché aveva in programma una giornata con l'amante, una giornata, ma in alcuni casi, se non voglio andare al programma che mi segue, si può fare anche una cosa più breve, visto che c'è la riunione per l'attivazione dei posti Covid. Quando si scopre un focolaio in una RSA che fa temere un'impennata di ricoveri e lui viene sollecitato ad attivarsi, opta per dedicarsi allo shopping. Trovate i letti, trovate se è il caso i ventilatori, tutto intercettato. Preparate tutto perché potrebbero arrivare pazienti, se non arrivano da Cosenza, arrivano dal territorio. E così lo incalza la commissaria straordinaria dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, Cinzia Bellini, ma lui se ne frega, anzi dice testualmente, intercettato, che me ne fotte di via Limena, la sede dell'ASP, ridendo, vado per Corso Mazzini in quel negozio nostro che ci sono belle svendite. Poi in un altro paio di occasioni lo disturbano per riunioni o problemi in ospedale, mentre al mare o al ristorante, ma lui rapido inventa incontri in corso con l'allora commissaria d'acta Cotticelli o con la SP Bettellini e scarica tutto. Poi c'è ancora di peggio, perché quando c'è da far lavorare i reparti e far tamponare per i suoi amici, allora lui dice, come regola qui i tamponi non se ne possono fare sempre, come regola qua possono fare i tamponi a quelli che devono operare o ricoverare. Questo viene intercettato un medico che si lamenta di Cesareo e dice, mentre Cesareo l'ha fatto fare a tutti quelli della squadra di pallone di Fuscaldo. Io non so se si chiami Cesareo per il parto, non mi verrebbe una battuta cattiva, andiamo avanti. Lui continua a eseguire tamponi totalmente avulsi da qualunque urgenza e che rendono lapalissiano che il comportamento del Cesaro appare come un favore personale a chiunque glielo chiede. Nei mesi in cui in Calabria si mendicavano test e reagenti, permetteva di sottoporsi all'esame. L'hanno fatto gli operai in arrivo da fuori regione impiegati nel cantiere di un amico. Un ragazzo che doveva fare l'esame da bagnino, che poi... e un altro che doveva presentare il test per lavorare fuori regione, ma anche le badanti reclutate da conoscenti per assistere anziane e amici. Lui a un certo momento dice: qua i tamponi, se voglio, li faccio a tutti, anche ai gatti. E anche per le visite e gli esami. Lui non rispettava le liste, che sono molto lunghe, di prenotazione. Bastava una telefonata di un amico, nel paio di un paio di giorni arrivavano le prestazioni richieste. Alcuni dottori si ribellano, va detto, è intercettata una dottoressa che dice no quando gli arrivano due che vogliono farsi una visita fuori dalla lista, ma lui interviene e obbliga la dottoressa a far fare a prescrivere l'esame richiesto. Poi con l'auto dell'azienda Cesaro faceva di tutto, lo usava per scarrozzare parenti, amici, a questo punto anche l'amante, per andare a fare la spesa, e poi si spostava in tutta la zona per raggiungere caseifici, macellerie e negozi per lo shopping nei centri commerciali. Oh, ma come fanno a essere in calo i consumi in sto paese? Avessimo tanta gente come Cesaro, questo ha speso più di tutti noi messi assieme, è l'amante, e i caseifici, i negozi, i ristoranti, gli agriturismi, gite fuori regione. Il 4 settembre prende la Panda in dotazione all'ospedale insieme ai familiari, va a Napoli per una passeggiata in centro e poi fa tappa all'Ikea, scusatemi, non ho capito in quattro in una Panda cosa abbiano messo dentro l'Ikea, però questo è un mistero che mi interessa meno risolvere. E gli episodi sono a decine, adesso l'hanno sospeso per 12 mesi, però io in questo tempo c'è bisogno di tante cose, no? Utilizzate Antonio Cesaro per qualcosa, Vincenzo Cesaro per qualcosa di più utile, per favore, dai, fatelo lavorare bene nei turni notturni, quando c'è da trattare i pazienti più delicati, insomma, non da un punto di vista infermieristico, magari insomma in tutto quello che è la pulizia dei sanitari degli ospedali, dai. Vabbè, il terzo, secondo e primo posto invece hanno sostanzialmente la stessa matrice, quindi li accorperò dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
Da MediaWorld c'è Mobile Mania. Tablet Samsung Galaxy A7 LTE a soli 239 euro. Fino al 17 gennaio, prezzi imperdibili su smartphone, tablet e tantissimi altri prodotti, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld, fatto apposta per me.
A noi di Poltrone Sofà piace dire che ai nostri divani manca solo la parola, ma a ben vedere parlano il linguaggio del piacere. Doppi saldi, 50% di sconto più fino a un ulteriore 40 su tutti i divani in negozio e in più 48 rate senza anticipo e senza interessi. E solo fino a domenica 17 gennaio, 2500 divani in pronta consegna a soli 199 euro. Poltrone Sofà, autentica qualità. Verificare modelli e disponibilità in negozio. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i negozi, salvo approvazione delle finanziarie.
Imprenditore, ma in pratica anche commercialista, social media manager, addetto alla manutenzione, fattorino e se serve pure receptionist. Per la tua azienda fai di tutto? E noi di FCA da oggi faremo ancora di più per te. Nasce FCA Sistema Italia. 20 milioni di euro in sconti per imprese e partite IVA sull'acquisto di un'auto del gruppo. Ad esempio su Alfa Romeo Stelvio hai fino a 12.500 euro di sconto. Vai su fcasistemaitalia.it e prenota il tuo coupon. Scade il 28 febbraio.
Focus Economia.
Allora, nel frattempo mi sono arrivati molti messaggi sui tamponi rapidi e i test antigenici. Tra l'altro c'è una notizia di adesso in cui se si fa il calcolo e si mette nel calcolo non solo i tamponi molecolari ma anche i tamponi antigenici, il tasso di positività crolla al 5,9%, perché oggi il Ministero della Salute li ha inseriti nel calcolo complessivo dei tamponi, e in tutto appunto su 273.000 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, 156.000 sono molecolari e 116.000 sono antigenici. Aumentando il numero di tamponi considerati, il tasso di positività, che prima veniva calcolato solo sui test molecolari, crolla dal 10,7%, cioè ogni 100 tamponi 10,7 erano positivi, crolla al 5,9%. Mentre se si calcolasse anche oggi solo sui molecolari sarebbe al 10,3%. Però dicevo, in Lazio, in Lombardia e in Lazio, in Lombardia e in Emilia c'è stato un accordo con le farmacie, perché la Regione Lombardia il 14 dicembre ha dato l'indicazione alle farmacie per i tamponi rapidi, però attenzione, è un servizio, una prestazione extra servizio sanitario regionale, e quindi ed è rimessa la libera scelta del titolare della farmacia. Non c'è l'obbligo di prescrizione medica e il farmacista può procedere all'esecuzione del tampone in presenza di una richiesta da parte del cittadino. E poi l'avvio dell'attività diagnostica della farmacia va però comunicata all'ATS competente, e andranno comunicati sui siti dell'ATS entro 15 giorni dall'emanazione, in modo che l'ATS sappia quali farmacie svolgono anche i tamponi rapidi. Ma a proposito di tamponi, vado rapidamente a concludere la classifica. Perché? Perché è un bel successo per il nostro paese essere i primi in Europa, lo dico senza retorica, come numero di persone tamponate abbiamo superato il milione oggi, e anche chiaramente come percentuale. E non va confuso questo con alcuni casi. Però poniamo l'attenzione su alcune cose che non tornano come calcolo numerico. Perché lo dico? Perché il calcolo l'ha fatto Repubblica. I dati sono all'11 gennaio, quando c'erano 700.000 vaccinati. Allora, io ho unito il secondo e il primo posto perché erano tutte notizie di questo tipo. Dal parroco di Modica, Don Umberto, 81 anni, che ha chiamato un amico che lavorava come amministrativo nel pool di vaccinazione a Scicli, ha detto c'erano dei vaccini in più, lui è andato, ha sparso la voce anche nella predica domenicale, si è creata una calca di 150 persone per capire se c'era qualche dose avanzata. Dalla Sicilia alla Puglia, alla Campania, all'Emilia Romagna, ci sono le categorie che non si capisce perché sono già inserite migliaia di persone, più di 1400 tra i 16 e i 19 anni. A Bologna hanno già vaccinato i lavoratori multiservizi delle ditte che hanno in appalto alcuni servizi sanitari ospedalieri. A Bari gli addetti alle pulizie, persino i loro familiari, che hanno comunicato l'avvenuta vaccinazione al loro medico di famiglia, allibito perché lui invece ancora non è neanche nella lista. Allora, ci sono professori universitari, manager, dirigenti amministrativi, impiegati, segretari e collaboratori di studi a Brindisi, hanno beccato, perché stanno indagando i NAS, sono venuti fuori i nomi di una decina di mogli di medici in pensione. Lo scongelamento per errore di tutta la scorta dell'ospedale avrebbe costretto i vaccinatori ad allargare la platea dei fortunati per non sprecare le fiale. A Catania sono stati scelti 6 studenti universitari come simbolo dal rettore dell'università e li hanno vaccinati tra i primi. Ma simbolo di che? Che le università sono chiuse? Cioè, poi che senso ha 6 studenti vaccinati? Ragazzi, ma non scherziamo. Ci sono rettori, manager di aziende sanitarie, dirigenti amministrativi, informatori scientifici. Allora, io dico una cosa. Tra l'altro, alla mostra d'Oltemare, dove c'è il polo vaccinale a Napoli, ne hanno beccati 41 in fila, un noto avvocato, mogli, fidanzate, figli di medici spacciati come collaboratori di studi medici, mentre a quelli veri, prima di entrare la dose, è stato chiesto di esibire la busta paga. Mi sembra però un'attenzione corretta, almeno per sapere se tu veramente sei un vero medico ancora operativo. Voglio dire, i numeri sono ancora bassi e non bisogna fare tutto un ebbe un fascio, però attenzione a questo, almeno finché resteranno le priorità per le fasce più deboli, ospiti delle residenze per anziani e i più a rischio, medici, infermieri. A me va anche bene che il personale dell'ospedale venga comunque vaccinato. Però attenzione, perché l'11 gennaio c'erano 701.000 vaccinati, di cui 558.000 operatori sanitari e sociosanitari, bene, 47.500 ospiti delle strutture residenziali RSA, bene, e 95.980, cioè 96.000 classificati come personale non sanitario. Di questi probabilmente alcuni è giusto che siano stati vaccinati, perché comunque lavorano a contatto o comunque marginalmente nelle strutture sanitarie, ma non tutti, perché ci sono gli amministrativi che lavorano in ufficio, gli addetti alla manutenzione delle pulizie, va bene, i manager, i cuochi, i camerieri delle messe, per carità, i centralinisti, gli uscieri e gli specialisti medici che non lavorano direttamente con i contagiati, va bene, per carità, non facciamo... Però attenzione, se vai a scorporare i dati, scopri che in Campania all'11 di gennaio su 68.000 vaccinati ci sono 1.262 anziani e 10.500 persone di personale non sanitario, cioè 10 volte tanto i non sanitari che non sarebbero prioritari. In Calabria si arriva al colmo, perché su 11.000 vaccinati all'11 gennaio ce n'erano 1.200 non sanitari, zero nell'RSA, da che dobbiamo dedurre che non c'è un problema nell'RSA, non ci sono anziani nell'RSA in Calabria, tant'è che all'11 gennaio ancora su 11.000 vaccinati non si era trovato lo spazio per un residente nella splendida gestione della sanità calabrese nell'RSA. In Sicilia, anche lì, i numeri non mi convincono, 62.000 vaccinati in tutto, di cui 1.300 nelle ospiti delle case di riposo e 8.800 non sanitari, sono 8 volte in più. Nelle Marche hanno vaccinato appena all'11 gennaio 145 ospiti nell'RSA e 1.834 non sanitari. E via così, in Lazio su 67.000 ce ne sono 6.000 non sanitari contro 4.500 anziani. In Lombardia su 70.000 vaccinati all'11 gennaio ce n'erano 10.000 di personale non sanitario e solo 1.630, con il disastro che c'è stato in Lombardia nelle RSA, invece anziani nelle case di riposo. E poi l'Emilia Romagna, 71.000 somministrazioni, 4.700 dedicate alla RSA e 21.000, 4 volte in più, agli amministrativi. Come vedete, e ecco perché poi la fascia più coperta a questo punto diventa quella dei 50-59 anni, e sono 200.000 somministrazioni e contro i 16.000 dei 70-79 anni e 20.000 gli 80-89 anni. Però quello che voglio dire, un tasso, per carità, di furbi ce l'abbiamo in questo paese, fate attenzione, i NAS intervengono, è scandaloso. Poi arriveremo anche agli 80 anni, ci mancherebbe, a chi ha più di 80 anni, non voglio spaccare il capello in due, però onestamente vedere cifre che purtroppo uniscono le regioni italiane, dall'Emilia Romagna alla Calabria, non è che sia questa gran differenza, hai 4 volte più vaccinati non sanitari in Emilia Romagna rispetto all'RSA, vale anche per Lazio e Lombardia. E allora, per favore, maggiori controlli, e cerchiamo anche sulla storia dei vaccini, tanto poi arriveranno, di non diventare il paese in cui l'incidenza del personale non sanitario è così alta. Un applauso del cavolo a tutti i furbetti del vaccino, perché chiaramente in questo periodo, con la scarsità di dosi, rubano il vaccino a qualcun altro. Qualcuno mi dice: il fatto che il vaccino vada a ruba è un buon segno. Certo, c'è la fila per fare il vaccino. Ho chiarito che i dati erano relativi all'11 gennaio. A chi? Francesco Rusciano, socio e amministratore unico di Drone Inspection Service, buonasera.
Buonasera a lei. Buonasera.
Allora, cosa fa Drone Inspection Service? Quanti siete? Quando l'avete fondata? Chi vi ha aiutato? Quanto fatturate? Un fiorino.
Un fiorino. Buonasera. Allora, è stata fondata nel 2018 praticamente, anche se nasce da un'idea di fine 2017, da tre soci, tre amici potrei dire, compagni e colleghi di ingegneria. Io all'epoca ero studente di ingegneria chimica e poi mi sono laureato proprio l'anno scorso.
Dove? Di dove lei?
Alla Federico II di Napoli, dove anche attualmente frequento il corso di dottorato in ingegneria.
Quindi
chimica.
La Drone Inspection Service è a sede a Napoli?
Sì, sì, a sede a Napoli.
Perfetto.
Esatto.
Bene, bene.
Esatto. È stata fondata nel 2018, anno in cui abbiamo richiesto un finanziamento statale ad Invitalia. Per la misura Resto al Sud, non so se ne ha sentito parlare.
Sì, sì.
Abbiamo chiesto un finanziamento di 150.000 euro.
Bene.
Più o meno ad aprile del 2018, e in quattro mesi abbiamo ricevuto risposta affermativa nell'Italia e siamo stati anche finanziati, devo dire sorprendentemente per i tempi, perché di solito quello che si dice
bene, bene. No,
pensavamo
di... A me piace, piacciono i casi virtuosi, soprattutto venerdì dopo la classifica. Senta, ma cosa fa la Drone Inspection Service?
Noi ci occupiamo di ispezioni e monitoraggio strutture industriali, ad impianti, soprattutto di produzione di energia rinnovabile, quindi fotovoltaico, eolico, tramite sistemi a pilotaggio remoto, cioè quelli comunemente chiamati droni. Sì, droni. Ovviamente sono droni un po' diversi da quelli che magari siete abituati a vedere, sono diciamo più grandi per semplificare e molto più pesanti. E essenzialmente il nostro obiettivo è quello di velocizzare, digitalizzare i sistemi di manutenzione che attualmente già si fanno su questi impianti. Cerchiamo di farlo in maniera più economica e anche più sicura.
Allora, e quanti siete come personale in tutto?
Allora, tre sono i soci fondatori.
Sì.
E attualmente, dopo un anno e mezzo praticamente dal finanziamento, siamo arrivati a sette.
Quanto avete fatturato? Intanto sono assunti a tempo determinato e indeterminato. Quanto avete fatturato e quanto pensate di fatturare?
Allora, la maggior parte... sì, stiamo cercando di assumere soprattutto a tempo indeterminato, perché vediamo che anche da un punto di vista fiscale è abbastanza conveniente.
Certo.
In questo momento. Ovviamente relativamente. Quindi in questo momento siamo praticamente 5 a tempo indeterminato e 2 no. Guardi, più di fatturato le posso dire che abbiamo finalmente raggiunto il break even point l'anno scorso.
Ah, bene, cosa bene, che... questo periodo.
Sì, e possiamo, posso certamente dirle con grande orgoglio che abbiamo sviluppato più di 400, parliamo di 1000 ettari di campi fotovoltaici, che significa qualcosa come 400 impianti fotovoltaici. Questo ci rende la società attualmente in Italia che ha volato più ore con droni.
Bene, bene. E se contate anche di triplicare il fatturato, io sono solo che contento, perché immagino che aumenteranno anche i dipendenti. Bravi.
Sì,
vista...
anche perché questo è stato un anno un po' strano, un po' difficile per tutti, quindi riuscire a moltiplicare per 4, diciamo, rispetto al primo anno il fatturato.
Beh, c'è gente che venderebbe qualcosa di caro pur di mantenerlo il fatturato. Comunque neanche triplicarlo. Complimenti, anche perché siete giovani, lavorate al sud. Bravo.
Sì.
A lei e ai suoi soci e ai suoi collaboratori. Grazie anche a Francesco Rusciano, socio amministratore unico di Drone Inspection Services, che fa parte oggi della nostra startup, per tirarci sul morale dopo la poco invidiabile classifica. E adesso invece torniamo sui numeri, perché la Banca d'Italia oggi nel bollettino economico ha ridotto le stime di crescita per quest'anno, io spero che abbia torto, comunque più 3,5%, un punto in meno rispetto alle previsioni di luglio, anche un po' di più, e poi si estende un'accelerazione più decisa, più del più 3,8% nel 2022. Dice sempre la Banca d'Italia, il timore del contagio più che il lockdown frenano il consumo di servizi, che è un po' il dato che citava anche Findomestic sul perché si scelgono più gli acquisti online che non i negozi, perché c'è il timore anche del contagio. Un terzo delle famiglie progetta una nuova stretta dei consumi, è ripreso però il flusso dei capitali dall'estero. Ecco, mentre un terzo delle famiglie progetta una nuova stretta dei consumi, il professor Mario De Aglio ha scritto ieri in merito alla crisi economica. Attenzione, qui c'è una politica scollegata dalla realtà, sicuramente dal terzo di famiglia che sta progettando una nuova stretta nei consumi. Non voglio dar conto alla politica in maniera populista così, però c'è un tema di un paese che sta avendo degli ottimi dati sui vaccini, siamo appunto i primi in Europa, e la ridistribuzione delle regioni dei colori e quant'altro, le proteste dei ristoratori che spero si svolga in maniera il più possibile legale, e poi una crisi di governo che, al di là dei motivi che hanno portato alla critica di Italia Viva, che io spesso ho condiviso, sul primo recovery plan fatto male, fatto generico e fatto così sul nulla, poi però hanno portato a una crisi che, a mio avviso, buona parte del paese non riesce a capire. Professor De Aglio, buonasera innanzitutto.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, non è la prima volta che però sento dire i palazzi della politica sono scollegati dalla realtà del paese. Ma cosa c'è di diverso questa volta?
Questa volta c'è di diverso che sono scollegatissimi. Nel mio articolo dicevo non sono più chiusi nei palazzi, ma sono su un'astronave che veleggia sopra il mondo e lo guardano da lontano proprio. Se questo guardare da lontano purtroppo è frequente in tutti i paesi, e guardando da lontano non si accorgono che i problemi della gente sono veramente molto diversi da quelli che loro percepiscono. Questo è non è solo un problema italiano, pensiamo agli Stati Uniti con quello che succede.
Allora, do una precisazione: guardate che tra gli operatori non sanitari ci sono molte persone che hanno diritto, l'ho detto, è che ce ne sono una parte che non hanno diritto, penso agli assistenti domiciliari, a chi lavora nelle ambulanze, lo chiarisco perché mi stanno scrivendo. Ma lei concretamente, professore, tornando invece al tema, ritiene, ha paura che questa crisi di governo possa rallentare, oppure alcuni dicono, beh, tanto il recovery plan era ancora così, sì, scritto con più dettagli, ma manca ancora la governance e quant'altro, che è meglio fare il chiarimento politico e poi andare avanti, perché il governo si era comunque avvitato e impantanato.
No, io penso che questo sarebbe una tragedia. Perché? Perché perdiamo i soldi del recovery plan. Dobbiamo andare di nuovo a Bruxelles in braghe di tela a dire se per favore ci fanno lo sconto, ci dicono un mese in più, due in più, eccetera. Nel frattempo il nostro spread ha già cominciato ad aumentare, perché tutti cominciano a dire, i soliti italiani, quindi non hanno imparato niente, quindi meritano che noi gli facciamo pagare più caro i soldi che gli prestiamo. Quindi i risultati di questo si vedono subito. Non solo, ma poi mi sembra che una parte dei politici, tra quelli che contano, hanno una sorprendente ignoranza dei meccanismi parlamentari. Cioè, se ci sono le dimissioni, certe cose non si possono più fare. Altre si possono fare, ma ci vuole molto più tempo, con governo dimissionario, e questa situazione dura almeno per il tempo di insediamento di un nuovo governo, che vuol dire consultazioni del Presidente con i partiti, dei partiti all'interno, e quindi andiamo avanti per qualche settimana come minimo.
Lei dice in caso di crisi del governo, cioè
sì,
di dimissioni,
bisogna comunque tenerlo su
alle camere.
Poi, e fare tutti i chiarimenti che giustamente si possono chiedere.
Sì, perché vede, professore, il tema è, va bene tenere sul governo, io capisco benissimo che diventa un bordello in questo momento andare a elezioni o una crisi di governo a rallentare tutti i processi, però è anche vero che deve anche cambiare passo, nel senso che non si può arrivare a dicembre con un recovery plan scritto così male, dopo mesi e mesi che si chiede di capire la governance, dopo Villa Dora Pamphili, cioè... ho capito l'esigenza prioritaria dell'emergenza, però anche che questo non diventi uno scudo per non accelerare il passo, per non essere più incisivi.
Ma diciamola tutta vera e verissima, non è che tutti gli altri paesi abbiano un recovery plan perfetto, l'importante è di impostarlo bene. E mentre siamo partiti a dire bene, ci sono dei soldi, abbiamo dei progetti vecchi che non sappiamo come finanziare, finanziamo quelli con i soldi nuovi. Ecco, questo qui no, cioè, questo l'abbiamo corretto dalla prima e le successive versioni del recovery plan. Basta che ci sia un abbozzo che abbia senso, da cui può poi venire fuori un bel disegno. Se invece già l'abbozzo è uno scarabocchio, sarebbe molto peggio.
Sì, no, perché non vorrei che poi, insomma, tutto si risolvesse in un dire vabbè, allora non possiamo permetterci una crisi di governo, che posso essere anche d'accordo sui tempi del recovery, però questo poi non si traduca in una spinta, un pungolo ancora più forte a cambiare passo e a fare meno da solo per il Presidente del Consiglio. Professore, grazie anche a lei. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento come sempre a Barbara Bianchi e Maria Sole Lisciandro per l'assistenza in redazione e in studio. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.